Benvenuti all'ultimo incontro di questo ciclo di conferenze, troppo impegnativo, ecco, però questa serie di incontri del sabato pomeriggio, abbiamo intitolati i sabati della Mater Unitatis, una formula penso anche felice, perché incontra la possibilità di molti di parteciparvi, data il giorno, il sabato, che è un giorno un pochino più libero, e poi l'orario. Di solito noi facciamo l'incontro la sera in questa casa, ma questa forma dalle 4 alle 6 è stata congeniale anche durante l'inverno. E chiudiamo, direi, in bellezza, spero più che altro, almeno con una tematica perlomeno curiosa. Penso che molti siano anche si siano mossi a parteciparvi per la curiosità, chissà cosa si può dire intorno ai colori. Allora, così ci lanciamo, ed è proprio il caso di dire che ne vedremo di tutti i colori proprio. Ma quello che vedete voi vedo anch'io. Non ce l'ho. Questo è molto grave, sì. Andiamo a farle. Che triste. Il titolo di questa conferenza, di questo incontro, è la spiritualità dei colori. E analizziamo i termini. Spiritualità. Spiritualità è ciò che riguarda lo spirito, lo dice la parola, e lo spirito è la parte più profonda di noi, è ciò che ci permette di essere pienamente umani, di vivere, cioè, con senso. Quindi vivere di spiritualità, in maniera spirituale, vuol dire porsi dentro, o meglio, porsi il senso delle cose che ci accadono. Purtroppo il termine spiritualità a volte si pensa che sia o per una categoria di persone o comunque qualcosa sopra la testa, sopra i tetti, mentre spiritualità riguarda il reale, riguarda tutto ciò che ci accade. Ma viverlo in maniera spirituale vuol dire porsi la domanda di ciò che ci sta accadendo. Cioè vivere quello, come si dice, con senso. È l'uomo interiore. Quindi spiritualità in fondo è questo. Vivere con gusto anche tutto il reale. Perché se non si vive con gusto, si vive in maniera insipida, cioè senza gusto, in maniera stupida, e questo penso che sia una tristezza, perché la vita passa così velocemente che passare una vita senza senso è un po' triste. Si vive in maniera insulsa, appunto, non sapida, ecco, senza gusto. Allora, cosa vuol dire accostare spiritualità e colore? Vuol dire anzitutto accorgersi che il colore c'è, rendersi attenti che nel nostro quotidiano il colore esiste, e guardate che questa affermazione non è scontata, perché, provate a pensarci un attimo, noi rischiamo di passare una vita intera, o meglio, scusate, una giornata intera, senza renderci conto di essere immersi nei colori. Cioè rischiamo che passino giorni e ore e alla sera domandarci: ma cosa abbiamo incontrato di colorato oggi? Cioè i colori ci accompagnano continuamente ma non ce ne accorgiamo. E guardate che non è stupido, per riprendere la parola di prima, domandarsi che senso ha il colore che ci viene incontro ogni giorno, ogni momento, ogni istante, perché non c'è un istante in cui non siamo immersi nel colore. Perché il significato del colore, o meglio, il colore in sé, ha un suo codice segreto a cui obbediamo continuamente. Ogni colore ha un influsso sulla nostra vita. C'è un potere, se non il strapotere, del colore. Diciamo subito una cosa, che parlare del colore è un qualcosa di contraddittorio. Da una parte, senza il colore il reale non esisterebbe. Tutto il mondo che arriva a noi, abbiamo detto, arriva colorato. Tutto. Ci si chiede se i sogni sono colorati o in bianco e nero. Ma questo è un altro discorso. Ma il mondo giunge a me colorato. Fosse anche un mondo in bianco e nero, sarebbe comunque un mondo bianco e nero. Cioè a volte si dice il bianco e nero, no? Pensate a un film bianco e nero, no? O una fotografia in bianco e nero, è una fotografia non a colori. Non è vero, perché il bianco è un colore e il nero è un colore, anche se il bianco per molto tempo si è detto che non sia fosse un colore. Ma c'è solo un piccolo problema da dire all'inizio, che il colore non esiste. Ecco perché dicevo prima della contraddittorietà. Il colore di per sé non esiste. Quindi il colore, se non esiste, non può essere neanche definito. Provate a definire che cos'è il colore. Si può tentare di definire al massimo il fenomeno del colore, ovvero le condizioni dell'atto percettivo che ci fanno capire che il colore esiste, ma non il colore in sé. Se prendete un vocabolario, io ho preso lo Zanichelli del 2011, dice così, dà questa definizione di colore. Colore, sensazione che la luce, variamente riflessa dalla superficie dei corpi, produce sull'occhio, dipendente dalla lunghezza d'onda, delle radiazioni elettromagnetiche emesse dal corpo colorato e ricevute dall'occhio. Definisce il colore come sensazione. Allora, perché ci sia colore sono indispensabili tre condizioni. Perché ci sia colore è indispensabile una fonte luminosa. Secondo, un oggetto modulatore su cui cade questa energia, cioè ci vuole un corpo fisico su cui cade la luce, la fonte luminosa, fosse anche l'aria. Il cielo è blu, non c'è una materia come possiamo pensarla, c'è l'aria che rende possibile il colore blu del cielo. Terza condizione, un organo ricettore, cioè l'uomo o l'animale, munito di quell'apparato complesso costituito dal binomio occhio-cervello, insieme, occhio e cervello. Ecco, se tu togli queste tre condizioni, il colore non esiste, non c'è. Allora, una domanda che apre anche orizzonti filosofici, oltre che fisici, al buio, se riuscissimo a ottenere il buio totale, che colore hanno gli oggetti? O meglio, un oggetto ha colore? Io ve lo lascio così. Almeno, però, devi almeno, per scoprirlo, devi almeno un pochino di luce. Ok, acquisterà colore, ma perché è stato raggiunto da un po' di luce. In linea di principio, dobbiamo accettare la possibilità che al buio gli oggetti non hanno colore. Allora, che cos'è il colore? Abbiamo detto una sensazione, e poi ci accorgeremo subito, che il colore diventa un prodotto culturale. Non esiste il colore se non viene percepito da me, dall'occhio e cervello insieme, di conseguenza da me vuol dire situato in un'epoca storica. Vedremo che lo stesso colore nelle varie epoche storiche ha assunto significati totalmente diversi, quindi per me il rosso, il giallo, il bianco, il nero oggi ha un significato, fossi vissuto nel 1000 o nel 1100 aveva totalmente un altro significato. Quindi possiamo dire che il colore è un colore, è un qualcosa, ecco perché diventa difficile definire, culturale, simbolico culturale. Oggi il colore ha una valenza positiva. Vivere in un mondo colorato è bello. Il colore oggi, pensiamo ai colori, io penso anche alla partecipazione vostra oggi, oltre al fatto che incuriosisca, e il fatto che comunque siamo attratti dai colori. Il colore è bello, il colore, no? Una cosa smunta, una cosa incolore, una giornata grigia, ecco, non è bella, no? È bella una giornata piena di colore. Ma non è sempre stato così. Ecco l'aspetto, vi dicevo, culturale. Nella storia ci sono stati periodi in cui il colore ha assunto una valenza fortemente negativa. Il colore era sinonimo di inganno, di involucro, di trucco. Era un inganno il colore. Giocherò molto con le parole oggi, ma l'ultimo incontro ci divertiamo un po', eh? Ho detto trucco, ma le signore quando al mattino si truccano cosa fanno? Si mettono dei colori. Vedete che è rimasta questa cosa? Truccarsi vuol dire cioè provocare un trucco col colore, e ingannarsi, e ingannare magari delle occhiaie, e ingannare la vecchiaia, le rughe, no? È un trucco. Guardate che è simpatica questa cosa. No, per le signore un po' meno, ecco, però siamo qui a fare... Ma se voi pensate... La parola, prendiamo l'etimologia di colore in italiano, deriva da celare, colore deriva da celare, nascondere, e questo la dice lunga sul significato non molto positivo del nostro termine allora. Colore, nascondere, celare, per questo che è un certo momento in cui non è stato così positivo. Oggi la parola colore la si usa e se ne abusa. È il colore che fa vendere. Oggi a livello commerciale il colore è fondamentale. Una mostra di un grande pittore difficilmente sarà la mostra di Matisse, ad esempio. Gli organizzatori organizzeranno una mostra in base ai colori di Matisse. Addirittura ad un concerto vai ad ascoltare un cantante perché ha un bel colore della voce, cioè viene anche trasportato in altri contesti la parola colore. E un'agenzia di viaggi probabilmente ti vende un pacchetto per andare a godere dei colori del grande nord. Cioè il colore vende. I colorifici stessi non si chiamano pitturifici, perché vendono pitture in fondo, ma colorifici. Non esiste il pitturificio, esiste il colorificio. Ma tenendo conto che il colore non esiste, si vende fumo. Curiosa questa cosa. Ma pensate soltanto in ambito al campo automobilistico. Quanto sia importante il colore di un'auto. I sondaggi d'opinione asseriscono che uno dei criteri maggiori per la scelta di un'auto è proprio il colore. Poi è difficilissimo ottenere proprio il colore che vuoi. Ci sono dei tempi lunghissimi, quindi va a finire che ti trovi con un'auto con una colore che non hai scelto. Però, almeno all'inizio, quando tu fai la scelta, vuoi l'auto di quel colore. Apro una parentesi, mi fermo sul campo automobilistico. Da quando sono uscite le prime automobili fino alla seconda guerra mondiale, praticamente uscivano dalle fabbriche soltanto automobili nere o grigie. Ma non perché il reparto di verniciatura non riuscisse a produrre rossi, gialli e verdi. Il problema era che in quel contesto, essendo figlia del capitalismo in realtà, della società industriale, l'automobile, impregnata di valori protestanti soprattutto, avere un'auto era una cosa seria, il colore serio era il nero e il grigio, quindi era doveroso far uscire soltanto auto nere e grigie. Il fondatore della Ford, Henry Ford, grande uomo religioso, puritano, americano, esigeva in realtà che uscissero dai suoi stabilimenti soltanto auto nere. Dalla Ford uscivano soltanto auto nere, perché era il colore serio, era il colore. Poi dagli anni 50-60 il trend si è capovolto, esplodono i colori che seguono la moda, quindi non saranno più, diciamo, dettami morali, etici, bisognava andare su automobili scure, ma secondo la moda. Ecco, la moda, oggi tutto quello che diremo, stiamo vivendo in un contesto storico, che è quello attuale, per cui le cose che diciamo sono saltate, nel senso che oggi certi canoni non valgono più, ce ne accorgeremo man mano che andiamo avanti. Ma fino a soltanto pochi decenni fa i colori obbedivano a delle tendenze anche etiche e morali. Ovviamente per parlare di colori le strade, io quando mi sono messo dentro a questo mondo, devo dire la verità che a giugno scorso, quando ho messo giù il programma, ho detto ma sì, l'ultima mettiamola così, perché intuivo che c'era qualcosa di bello, ma non avevo nulla in mano. Poi ho cominciato a leggere qualcosa e si è spalancato un mondo, quindi bisogna fare una scelta. Parlavo prima con qualcuno, sarebbe bello partire dai colori dalla fisica, la fisica dei colori, c'è un mondo, la chimica. Noi non possiamo fermarci su queste cose, andiamo su più che altro sul lato storico antropologico, cioè abbiamo detto ci divertiamo un po' in questo senso qua, però è un mondo veramente incredibile. Quindi bisogna fare una scelta. Ho optato per la scelta più semplice: prendere i colori principali e compiere su questi una riflessione. Allora, prima di tutto una domanda che non è scontata: quali sono i colori principali? Cioè, già questa è una bella domanda. Se lo chiedi a un bambino ti risponderanno certamente tre colori sono i colori principali, che poi coincidono con quelli primari: il rosso, il blu e il giallo. Aristotele ne individuò 4, Newton ne ha teorizzati 7, ed è il famoso disco di Newton, che sono poi quelli dell'iride, dell'arcobaleno. Ma il più grande storico, perché c'è un storico, un francese, che è il grande storico dei colori, si chiama Michel Pastoureau, per lui sono sei e basta. Abbiamo cercato di prendere questa, all'inizio poteva essere utile, questo schemino dei colori, i colori neutri, nero e bianco, che dispiace che sono i parenti poveri dei colori. Perché? Perché quando Newton ha definito a livello scientifico, ma scientifico secondo Newton, che i colori sono soltanto sette, ha escluso il bianco e il nero. Quindi da Newton in poi il bianco e il nero sono stati trascurati un po'. E alcuni pittori hanno obbedito a questo fatto, non usandoli nei loro tavolozzi. Colori primari, giallo, blu, rosso. Tenete conto che sono delle teorie queste, perché non è sempre stato così ovviamente nella storia. Soprattutto quando parleremo di caldi e freddi, è arbitrario in realtà, perché per secoli il blu è stato un colore caldo. Adesso è passato al freddo. Colori secondari: verde, viola, arancio, grigio, poi diremo che anche il marrone. Colori caldi: giallo, rosso, arancione. Colori freddi: blu, verde, viola. Colori neutri: nero, bianco, grigio. Così tenetelo, sono cose che sapete già ovviamente, ma per il discorso che faremo quando io parlerò di colori secondari, primari, caldi, freddi, almeno possiamo capirci. Allora Pastoureau cosa dice? Che i colori per lui sono sei, non sette, assolutamente sei, e sono il rosso, il giallo, il blu, il bianco, il verde e il nero. Questi sono i colori. E poi ci sono i colori comprimari, che qui vanno sotto il nome di secondari. Sono il viola, il rosa, l'arancione, il marrone e il grigio. Notate una cosa dei colori comprimari: viola, rosa, arancio, marrone, sono mezze tinte, ma sono anche gli unici legati ai frutti e ai fiori. La rosa, la viola, il marrone, la castagna, l'arancio. Curiosa la cosa. Il marrone, tra l'altro, è proprio... c'è la castagna che è il marrone. Cioè non è viceversa... nasce sempre in riferimento al frutto o al fiore. Il rosso, facciamo un escursus sul rosso. Beh, affrontiamo i colori adesso, iniziamo dal rosso. Il rosso non è soltanto un colore, il rosso è il colore, il colore per eccellenza. In latino, come anche in altre lingue, la parola rosso significa sia colore che rosso. Coloratur in latino vuol dire colorato, cioè con colore, ma vuol dire anche rosso. Vedete il rosso come il rosso per il colore per eccellenza. In spagnolo colorado vuol dire colorato ma anche rosso. In russo krasnoi vuol dire sia rosso che bello, il colore, il bello, ma il bello, guardate questa che cos'è, la piazza rossa e la piazza bella di Mosca, coincide, e così in altre lingue, rosso non vuol dire soltanto rosso, bellezza, colore per eccellenza. E questo era fortissimo nell'antichità. Nell'antichità si giocava esclusivamente su tre ambiti simbolici: il bianco, il nero e il rosso. È come se nell'antichità esistessero soltanto questi non sono tre colori, sono tre ambiti proprio, tre realtà. Il nero è tutto ciò che è negativo e sporco, il bianco è tutto ciò che è senza colore, e poi c'è il rosso che è il colore. Tenete presenti questi tre colori, rosso, bianco e nero, perché quando parleremo di alcune favole torneranno. L'arte paleolitica usava il rosso. Nelle caverne, le prime testimonianze artistiche, in realtà, cioè quando l'uomo comincia a proiettare se stesso fuori di sé e comincia a dipingere con dei graffiti, usa il rosso, usa il colore, anzitutto perché è molto semplice da ottenere, no? C'è l'ocra dalla terra, sì, dall'ocra. Nel Neolitico si è sfruttato la robbia, una radice tintoria, e comunque diventa sempre il rosso. Poi si è usato l'ossido di ferro, di solfuro di mercurio, ma sempre ottenendo il rosso, perché il rosso era dare colore. La simbologia è associata a quella del sangue e del fuoco. Vi accorgerete che tutti i colori hanno una fortissima ambivalenza, cioè un colore non vuol dire soltanto una cosa, è ambivalente e a volte contraddittorio. I due grandi ambiti, diciamo, simbolici per il rosso sono il sangue rosso, e il fuoco rosso. E ci sono degli aspetti positivi, pensate al sangue, senza sangue si muore, il sangue, soprattutto in ambito cristiano, apro una parentesi, il cristianesimo per 2000 anni ha dato un'influenza tremenda in senso negativo, purtroppo anche per i colori, lo vedremo dopo. E il sangue è il sangue del Redentore, siamo stati salvati dal sangue di Cristo, quindi il rosso diventa simbolo del martirio, ad esempio. Il rosso diventa l'atto del versare sangue in questo contesto. Quindi diciamo che il sangue come aspetto positivo, ma il rosso vuol dire anche peccato, vuol dire impurità. Il sangue è legato, il rosso è legato al ciclo mestruale, e di conseguenza qualcosa di impuro in molte religioni, quindi il tabù sessuale. Il fuoco è positivo perché il fuoco scalda, il fuoco il fuoco della Pentecoste, quindi il rosso nella Pentecoste, il fuoco dello Spirito Santo, la vita, la forza, è ciò che brilla, ciò che riscalda, ciò che illumina, ma il fuoco distrugge anche, quindi il rosso come colore della distruzione, come il colore dell'inferno, perché nell'inferno ci sono le fiamme rosse. Il fuoco ferisce, tutto questo aspetto positivo, negativo. Quindi vedete l'ambivalenza tra delle due realtà. Scusate un attimo, sorella Albina, c'è qualcuno in portineria, qualcuno dovrebbe stare lì, però. Quindi possiamo dire il rosso è tutta la gamma straordinaria che va dal martirio, cioè il dono dell'amore più grande, fino alla lussuria. Ha una gamma interpretativa immensa. Non a caso, ci si è pensato un attimo, è il colore della prostituzione, è il colore della lussuria, i quartieri a luce rossa, i film a luce rossa. Perché il quartiere luce rossa? Perché i quartieri di prostituzione si chiamano quartiere luce rossa? La prima volta che esce... ho fatto una ricerca, Cioè, una volta che ti metti dentro cerchi... metti in porta. la prima attestazione di questo termine lo si ha a New York, la si è usata per la prima volta lì, perché deriva dalla pratica di collocare una luce rossa alla finestra per indicare ai clienti che lì si sta svolgendo un certo tipo di commercio, ecco, no? Quindi si è fatta la scelta della luce rossa. Ma la luce, il rosso per la prostituzione probabilmente deriva dal fatto che la Bibbia stessa racconta di un episodio che si trova nel libro dei Giudici, dove la prostituta Rab, che poi diventerà molto famosa, è una prostituta di Gerico, che dà ospitalità a due spie mandate da Dio. Quindi e si dice in questo racconto che questa prostituta che dà questa ospitalità, che avrà poi una parte fondamentale per la distruzione di Gerico, aveva l'alloggio sulle mura della città, perché doveva essere ai margini del paese, del villaggio, ma aveva l'obbligo, come tutte le prostitute, di far scendere un filo scarlatto, un filo rosso, fuori dalla finestra. Probabilmente da allora, quindi un'attestazione molto antica, ecco, da allora si è identificato prostituzione con il rosso, con il scarlatto. E il colore del divieto, il rosso, non si passa col rosso. Il colore dello sbaglio, gli errori si sottolineano in rosso. Il segno del pericolo, si usa nelle scatole dei farmaci per indicare proprio il pericolo. Se si accende una spia rossa è un brutto segno, si ha l'allarme rosso. Si dice andare in rosso in riferimento al conto bancario. Con bandiera rossa non si fa il bagno nelle zone balneari. Ma è anche il colore del Natale. È il colore della festa, è il colore della gioia in qualche modo, sempre legato a molto anche ai bambini, è il colore preferito dei bambini, ecco, in qualche modo. È il colore dell'erotismo, è il colore, abbiamo detto, è il colore della passione, è il colore in qualche modo della seduzione. Sulle labbra cosa vi mettete alle donne? Il rossetto. Rossetto proprio deriva da rosso, ci si mette il rosso. Vedete, non è solo questione di lingue, di linguaggio, ma mettersi il rossetto può essere viola, può essere di tutti i colori, ma ci si mette comunque sempre il rossetto, cioè vuol dire darsi del colore sulle labbra. Vedete questo discorso che il rosso diventa il colore per eccellenza. È il colore che eccita non solo il corpo ma anche l'appetito. Non è un caso che la maggior parte degli aperitivi sono rossi o arancioni, cioè quasi rosso. È leggendario invece che i tori nelle corride vengano eccitati dal rosso. È leggendario per il semplice fatto che ai tori mancano in tutto il corpo visivo i cosiddetti coni, che sono le cellule nervose della retina capaci di riconoscere i colori. Quindi il toro non vede colori. Il fatto che venga eccitato è il fatto del movimento, viene usata una razza particolare che è particolarmente eccitata per i movimenti, quindi il torero muove velocemente la sua mantellina e si eccita, quindi non è certamente il rosso. Il colore, fin dall'antichità, il colore più nobile, riservato all'aristocrazia. Perché? Perché il rosso era comunque il bel rosso era un colore difficile da ottenere per il elevato costo dei coloranti. Il porpora, sono gli imperatori, sono i re, i regnanti che si vestono di porpora, per il fatto che è un colore appunto di potere, di molto costoso. Il Papa stesso è sempre stato bianco, secondo voi? Il Papa ha cominciato a vestirsi di bianco dal 1500, cioè da quando sale al soglio pontificio Pio V, che morirà poi nel 572. Pio V Eh, era di famiglia domenicana. I domenicani si vestono di bianco, quindi Pio V, per rimanere fedele in qualche modo alla sua tradizione religiosa, alla sua famiglia religiosa, continua a tenere il suo vestito bianco. Quindi possiamo dire che il Papa si veste in bianco soltanto molto tardivamente, siamo nel 1500. E prima come si vestiva? Di rosso. Ma non per segno del potere o segno, è segno del martirio, abbiamo detto, no? E l'essere, di conseguenza, tutto l'ambito cardinalizio anche, cioè si fa la promessa in qualche modo di versare il sangue per Cristo. E poi si è passati al bianco. E dello stesso periodo la comparsa nelle rappresentazioni dei diavoli rossi. E spesso nei romanzi non mancano cavalieri demoniaci con abiti rossi. Quindi vedete la forte disparità di interpretazione del rosso. Il rosso come buono, c'è un rosso buono e un rosso cattivo, c'è un rosso positivo e un rosso negativo. E abbiamo detto che il colore del sangue perciò è riservato agli ambiti sanitari, abbiamo la croce rossa e i vari medicamenti sono più che altro rossi. E il colore della guerra, fino al XIX secolo molte uniformi sono rosse, pensate soltanto alle camicie dei garibaldini, sono le camicie rosse perché è il colore della forza, in qualche modo della guerra proprio. Pensate anche a tutto ciò che è riferito al fuoco, abbiamo detto che i due ambiti sono il fuoco e il sangue, tutto ciò che è riferito al fuoco sono rossi, è rosso, pensate i vigili del fuoco hanno come il colore rosso, gli istintori sono rossi e gli idranti sono rossi. Fino al 700, fino al 1700, ci si sposava prevalentemente, anzi fino all'inizio 800, non ci si sposava assolutamente in bianco, ci si sposava in rosso. Il bianco negli abiti da sposa sono molto molto recenti, poi diremo come è nato l'abito bianco, quando parleremo del bianco, l'abito da sposa. Ma ci si sposava nel rosso, perché il rosso? Per un motivo molto semplice, soprattutto in ambito contadino, in ambito popolare, l'abito bello era l'abito rosso. Perché? Perché è l'abito, è la tinta, diciamo, che si scolorisce meno difficilmente, cioè è il colore che resiste di più. Quindi la contadina che per il suo giorno più importante tira fuori il suo abito più bello, quello meno scolorito, che è il rosso. Quindi il rosso, l'abito da sposa è stato rosso per motivi molto, molto pratici. E perché teneva di più il rosso? Ma perché le radici da cui si otteneva il rosso, tenete conto che fino a quando non si mettono a punto grandi industrie chimiche, i colori sono ottenuti quasi esclusivamente da radici tintore, e poi il resto poco altro dalle terre, ma più che altro da radici tintorie. La radice che riesce a dare il rosso è una radice appunto che riesce a dare questo colore che si scolorisce non molto facilmente, ma soprattutto grazie poi ai cosiddetti mordenti, il cremore di tartaro, l'urina, usava l'urina come mordente e l'aceto. Intorno all'anno 1000 nasce una favola, è la favola di Cappuccetto Rosso. Allora sarebbe interessante anche vedere, ma perché sta figliola per 1000 anni, perché le prime attestazioni sono dell'anno 1000, pensate, una favola antichissima. Perché Cappuccetto Rosso? Ora, il fatto che fosse di rosso, in realtà, quando si va in cerca delle motivazioni, si spalanca un mondo, ecco, quindi ognuno un po' dice la sua, ma Anzitutto perché? Perché nel Medioevo i bambini venivano vestiti quasi esclusivamente di rosso, soprattutto nelle campagne. Perché? Non perché fosse il colore più bello in questo caso, ma perché stando i bambini molto fuori in campagna, il rosso è il colore che si vede meglio. Quindi si vestiva a vino di rosso per averlo sott'occhio anche in situazioni, in contesti molto ampi. Questo è il primo motivo. Secondo, quasi tutte le attestazioni di questa favola dicono che il giorno in cui il Cappuccetto Rosso prende il formaggio e lo porta alla nonna è il giorno di Pentecoste. Cioè il contesto è quello del giorno di Pentecoste. Il giorno di Pentecoste è il giorno dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è rosso, quindi la bambina quel giorno era vestita di rosso. Ma forse quella che tiene più di tutto, può darsi che sono tutte vere, ma quella che tiene più di tutti è il fatto che, vi dicevo prima, se vi ricordate, l'itineramente i tre ambiti di colore fondamentali dell'antichità, che sono il bianco, il rosso, il nero. Ora, se fate caso, le grandi favole che hanno tutte come radice in fondo il Medioevo giocano sempre su questi tre colori. Cappuccetto rosso porta del formaggio bianco alla nonna vestita di nero. Bianca neve morde una mela rossa offertale dalla strega nera. Il corvo nero ha in bocca del formaggio bianco che fa cadere ai piedi di una volpe rossa. Quindi le grandi favole, le favole importanti che hanno avuto questa grande tradizione millenaria, giocavano sui tre colori tre ambiti antropologici, se vogliamo, conosciuti all'epoca: il bianco, il rosso e il nero. Quindi non è un caso che Cappuccetto sia proprio Cappuccetto Rosso. Col protestantesimo si verifica in Europa una vera e propria fuga dal rosso. Perché? I riformatori protestanti sono molto, abbiamo visto prima Ford, no? Ma il protestantesimo è nemico dei colori, soprattutto non tanto con Lutero quanto con Calvino. Calvino dice che i colori onesti sono il blu, sono il nero, non neanche il blu, il nero, il grigio, il marrone scuro, sono questi qui i colori seri. Di conseguenza il rosso viene bandito, figurati, il rosso è troppo allegro. D'altra parte nella Bibbia si dice che la grande prostituta Babilonia, che poi è Roma, viene cavalcata da una bestia rossa. Ovviamente Lutero dice che Babilonia è il papato che sta a Roma, quindi il papato è rosso, quindi per carità lasciamo perdere, bandiamo il rosso. Quindi possiamo dire che dal XVI secolo non ci si veste più di rosso, soprattutto gli uomini perdono il colore rosso che indossavano molto volentieri. E succede qualcosa di particolare, sono le donne si vestivano in questo periodo prevalentemente di blu, abbiamo un'inversione di colori, cioè dal XVI secolo, siamo nel 500, gli uomini cominciano a vestirsi di blu, le donne cominciano a vestirsi di rosso. E qui, in questo periodo, che nasce l'usanza di segnare col blu o di vestire di quasi blu, di azzurro, cioè i maschietti, e di quasi rosso, cioè di rosa, le femminucce. La bandiera rossa che poi è diventata una bandiera della rivoluzione, dove nasce? Nasce in ambito di rivoluzione francese e c'è un fatto particolare. Abbiamo detto che per secoli e secoli il rosso era strano che è diventata il segno della rivoluzione, era piuttosto il colore dei potenti, degli aristocratici. Come mai abbiamo avuto questo capovolgimento, cioè è diventata la bandiera del popolo, della rivoluzione? In questo dopo questo fatto che è successo, siamo in piena rivoluzione francese, siamo nel 1791 e l'assemblea costituente decreta che in caso di disordini ai crocicchi delle strade bisognasse elevare una bandiera rossa. In questo modo, per evitare assembramenti, con la bandiera rossa arriva subito la polizia in qualche modo e riesce a disseminare questi disordini. Nel 791 molti parigini si radunano nel campo di Marte per chiedere la destituzione di Luigi XVI, appena arrestato. Il sindaco di Parigi, Bailly, fa alzare in fretta una grandissima bandiera rossa per dire che qui si sta verificando qualcosa di molto particolare, molto pericoloso. Arriva la polizia, che comincia a sparare sulla folla ad altezza Duomo. Quel giorno abbiamo 50 morti, che diventano i martiri della libertà. Da quella volta, accanto a questa bandiera rossa, questo eccidio, se vogliamo, ha fatto assurgere la bandiera rossa come bandiera piuttosto della rivoluzione, del martirio per la libertà. Quindi possiamo dire che nasce lì la bandiera rossa come rivoluzione. È anche vero, e per arrivare un po' ai giorni nostri, che il rosso è forse nell'indice di gradimento, perché esistono in America, in Occidente possiamo dire, gli indici di gradimento dei colori, il colore meno, possiamo dire che da una parte il colore più amato è il blu, il primo colore, no? Poi c'è anche il rosso, ma da una parte il colore più amato, dall'altro quello meno usato. Se ci pensate un attimo, i colori, il rosso negli oggetti quotidiani sono pochissimi. Non sarebbe serio andare in giro con un doppio petto rosso. Kandinsky scrive, poi vi parlo di Kandinsky perché c'è un libro molto importante su queste tematiche. Esso, il rosso, ha il potere di agire nell'interiorità in modo vitalissimo, vivace, irrequieto. Il rosso è il colore dell'irrequietezza, in qualche modo, della vivacità. E il colore, anzi possiamo dirlo di tutti i colori hanno una funzione vocazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che vocano. Vocare vuol dire chiamare. Quindi il colore, di per sé il colore, ti chiama fuori di te, cioè ti provoca, no? Provocare vuol dire che ti chiama fuori di te stesso. Una persona che vuole essere provocante si mette un colore molto acceso per dire guarda che ci sono, che esisto. Chi si mette un colore provocante? Proprio per chiamare l'altro fuori di sé, per renderlo attento. Il rosso, possiamo dire, che tra tutti i colori è il colore più provocante, perché è quello che ti chiede, non a parole ma col simbolo a questo punto, di prendere una posizione. Deciditi, cosa fai di me che vengo verso di te di rosso? Per questo che abbiamo detto che anche l'ordine della provocazione è il colore della seduzione in qualche modo. Ecco, allora tutti i colori sono provocanti, ma nel senso buono, ti chiama fuori, ma possiamo dire che è il colore squillante per eccellenza, grida il rosso, grida, ti chiama, ti urla il rosso. Ma è anche vero che non invita al dialogo il rosso, perché piuttosto ti chiede una decisione, di decidere, di tagliare, da che parte stai. E forse è per questo che il buddismo lo ha preso come il colore della compassione anche. Nell'icone è un simbolo con più significati, il simbolo della passione e anche della colpa. Vedete questo ambito, questa duplicità, questo valore, questo aspetto polisemico dei colori, no? Di più significati. Isaia dice che anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, potranno diventare bianchi come neve. Fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. E il rosso torna nell'iconografia, e viene usato più che più, viene usato praticamente sempre per le iscrizioni, quando si scrive qualcosa su un'icona viene scritto in rosso, sul nimbo, sull'aureola si usa molto il rosso, e poi almeno fino all'anno 1000 nell'iconografia bizantina il rosso è il colore della divinità, mentre il blu è dell'umanità. Se voi trovate un'icona del genere prima dell'anno 1000, quasi sicuramente avete il vestito di Gesù rosso, cioè quello a contatto con la pelle rosso, cioè la divinità, Gesù è vero Dio, ma che si è rivestito, cioè Dio l'ha ammantato di umanità, quindi il blu. Bene, questo per quanto riguarda il rosso, eh? Passiamo al giallo. Il giallo è il colore più luminoso. Si tinge di giallo ciò che deve essere notato bene. Deve essere in qualche modo notato bene. Le palle da tennis sono gialle. I bambini, se voi chiedete disegnami il sole, te lo coloreranno di giallo. È il colore delle vacanze, il colore della festa, della luce, contro il grigiore del quotidiano. È il colore della ricchezza, il giallo. Ma questo anche già nell'antichità. Perché? Perché il grano dei campi era, e poi diventare il grano anche in altro senso, è curioso questa cosa, ma comunque la ricchezza era avere il grano, perché grano voleva dire pane, voleva dire vita, quindi il grano è giallo, no? E quindi il giallo è diventato il colore della ricchezza in questo senso, fino a quando non si è cominciato a ottenere i lingotti d'oro, quindi è l'oro giallo in qualche modo, l'oro, no? Le monete sono dorate, sono luminose come il giallo, per questo che il giallo diventa il colore della ricchezza. E il colore dell'imperatore della Cina, anche. Se vogliamo continuare per le curiosità, è il colore del vincitore chi è in testa nel Tour de France, la maglia gialla. In Italia abbiamo la maglia rosa. Sicuramente sapete perché c'è la maglia gialla, no? in Francia, per il fatto che inizialmente il Tour de France veniva sponsorizzato da un quotidiano sportivo che si chiamava L'Auto, che aveva la carta gialla, quindi hanno unito il colore della carta del giornale alla maglia gialla, ecco, hanno detto queste due cose. E giallo non perché avessero fatto la scelta del giallo, perché erano talmente poveracci questi qui del giornale che hanno scelto una carta scadentissima che era giallognola, quindi questo. Tra l'altro in Italia la maglia rosa è semplicemente perché è sempre stata sponsorizzata dalla Gazzetta dello Sport, che è rosa, per quello. Il giallo è il colore dell'energia, è il colore dei farmaci tonificanti come integratori, sono per di più gialli o arancioni, il colore dell'energia, della forza. In Occidente però il colore è un colore che non ha goduto buona fama, forse neanche oggi. In Occidente, forse può stupire, ma in Occidente è il colore meno apprezzato nell'indice di gradimento. Vi riporto la statistica, che viene sempre, ogni tanto viene aggiornata. Il blu è il primo, il verde è il secondo, il rosso è il terzo, il bianco è il quarto, il nero è il quinto, e poi in fondo abbiamo l'arancione e il giallo. Quindi pare essere il colore meno amato. Perché ha questa cattiva reputazione il giallo? Perché ha una pessima, in Occidente ha una pessima, parlo della Cina, ma in Occidente ha una pessima reputazione per il fatto che che fa concorrenza all'oro. Cioè l'oro, il colore oro, il dorato, è il colore per eccellenza, perché della ricchezza, dell'oro, del metallo prezioso. Il giallo è quello più vicino all'oro, ma non è oro. Cioè una cosa, quando è molto vicina all'originale, e diventa quello ben apprezzato. Cioè arrivare secondi è bruttissimo, perché? Perché sei molto vicino al primo, no? E, ad esempio, nella Bibbia il 6 è il numero maledetto per eccellenza. Perché? Perché è quello più vicino al 7, che è il numero della perfezione. Non a caso il diavolo nell'Apocalisse è il 6, tre volte 6, 6, 6, 6, il numero imperfetto. Perché? Perché è vicinissimo al 7, ma non è 7. Allora il giallo è molto vicino all'oro, ma non è oro. Quindi è il colore, possiamo dire, è l'oro spolpato. E vorrebbe essere oro, ma non è. Per questo che diventa qualcosa di negativo. Infatti il giallo è sempre stato paragonato al malaticcio, al triste. L'autunno è giallo, declino. Dire a uno ti vedo giallo non è una bella... non è una buona... ti vedo un po' giallino oggi. Ecco, non gli fate un complimento, no? Almeno fino al XIII secolo il giallo è il colore della follia. Sempre nel Medioevo i personaggi spregevoli sono rappresentati con abiti gialli, uno per tutti, Giuda. Giuda verrà sempre rappresentato nel Medioevo, qui siamo con Giotto nella Cappella di Scrovegni, con la veste giallo. Perché? Perché i traditori sono vestiti di giallo. Povero Giuda, perché non solo l'hanno vestito di giallo, l'hanno fatto molto, molto spesso con i capelli color rosso, e avere i capelli rossi nel Medioevo voleva dire qualcosa di molto negativo, ma soprattutto mancino. Quindi Giuda era... che poi sono tutte cose leggendarie, perché, se mi permettete, apro una parentesi sul mancinismo, perché è simpatica questa cosa. Tu sei mancino, eh? Ecco, chi è mancino sa che oggi no, però fino agli anni 70 dura vita per i mancini. Mancino deriva dal latino mancus, e mancus vuol dire proprio mancante di qualcosa, mutilato, storpio. Anche in altre lingue il mancinismo non gode di buona fama. In inglese left significa sinistro, ma anche lasciato. Right invece, destra, vuol dire giusto e corretto. Se vogliamo trovare nei dizionari dei sinonimi di sinistro, troviamo avverso, sfavorevole, funesto, presagio negativo, minaccioso, pauroso, torvo. Avere un'occhiata sinistra è un'occhiata quasi demoniaca, una risatina sinistra è una risatina appunto quasi negativa. Avere un incidente stradale si dice aver avuto un sinistro. Allora voi capite che avere un figlio sinistro, fino a poco tempo fa, soltanto per questo non era molto... la scienza ha contribuito a questo. Negli anni 20 fu associato a demenza il mancinismo, negli anni 40 il bambino mancino era un bambino che si reputava anche dislessico. Nei paesi musulmani ancora oggi, poi bisognerebbe approfondire questa cosa, si usa la sinistra soltanto per le operazioni di pulizia intima, la mano sinistra. La destra invece è quella con cui fai tutto. E il colore dello zolfo, allora è certo che il diavolo sarà molte volte rappresentato in giallo. È il colore della menzogna, abbiamo detto, del tradimento, dei falsari. La sinagoga veniva rappresentata in giallo, sempre in riferimento in qualche modo a Giuda, e Giuda è il traditore, è l'infedele. e saranno proprio i cristiani a imporre la stella gialla sui giudei. Il nostro Hitler non farà altro che rispolverare un'antica usanza cristiana. Non è che si è inventato lui la stella gialla, era già in voga molto bene nel Medioevo, proprio quando i cristiani chiedevano agli ebrei di portare una stella gialla sull'indumento. E il colore dei mariti ingannati. Nelle caricature, almeno fino all'Ottocento, i mariti ingannati venivano rappresentati sempre col vestito giallo, almeno con la cravatta gialla. Occhio a chi ha una cravatta gialla nell'armadio. Nel Rinascimento praticamente il giallo scompare dalla tavolozza dei pittori, nei vetri delle cattedrali. Lo si sostituisce soprattutto con il rosso, scusate, con il blu e il rosso. Occorrerà attendere gli impressionisti per una rivalutazione del giallo, primo fra tutti Van Gogh, che usa tantissimo il giallo. Perché siamo gli impressionisti? Perché siamo nell'epoca di forte empirismo anche. L'empirismo vuol dire la scienza è scienza, è il Vangelo. La scienza ha definito essere colori primari il blu, il rosso e il giallo, quindi molti pittori riportano sulla loro tavolozza il giallo, che era scomparso ormai da tempo, quindi è stato rivalutato. Al di là della sua riabilitazione in senso comune, comunque ancora oggi il giallo continua a non godere di buona fama. Rimane il colore del declino, della malinconia, dell'autunno, abbiamo detto, quando si dice tutto ingiallito. Il sindacato giallo e il sindacato dei padroni. Anche qui gli oggetti di uso comune non è molto presente. Avevamo fino a pochi anni fa i taxi di colore giallo, cosa che però in America, in Turchia, in Giordania ho visto, sono solo gialli i taxi. Perché? Perché devono individuarsi bene, e non era stupida la cosa, perché adesso con tantissime auto bianche diventa già difficile individuare nel traffico un taxi, no? Però il giallo lo si individua subito. Il giallo funge anche da mezzo rosso, quando non è totalmente rosso è giallo. Non è un caso che gli arbitri di calcio tirino fuori il giallo quando non è ancora rosso. Nell'iconografia troviamo il giallo come oro, che ha il compito di creare distanza, di eternizzare. Cioè si prende un episodio storico, lo si fissa sulla tavola dell'icona, su uno sfondo dorato o giallo, e lo si rende eterno, fuori dal tempo, dallo spazio. Il giallo riflette la luce e così gli oggetti perdono la loro pesantezza e quindi diventano inconsistenti in qualche modo, si eternizzano, e col giallo ha questa funzione di eternizzare. Il giallo ha il potere di richiamare ad altro, invitare a un salto. Il giallo ti chiama questo, a eternizzare, a richiamare, possiamo dire che ha una forte portata simbolica. Pensate soltanto alla finale della poesia dei limoni di Montale. Quando un giorno da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo dei cuori si sfa, in petto si scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. Cioè tutto gialla sta poesia, cioè il giallo domina, è fantastico. Beh, comunque, se Cristo è oro, Lucifero è zolfo, è giallo. Il giallo viene usato per la trasfigurazione dei volti, per renderli in un certo modo non terreni, ma vicino alla luce di Dio. Quindi ha a che fare in qualche modo con l'infinito. Il bianco, entriamo nel bianco. La prima domanda che dobbiamo farci, che ci si fa da sempre, a cui abbiamo già accennato in qualche modo prima, è questa: ma il bianco esiste? Cioè, il bianco lo si può dire un colore? il bianco. Per un periodo si è pensato non lo fosse, infatti si pensava che il bianco fosse l'assenza dei colori. Si sarebbe dovuto attendere l'invenzione della carta per convincersi che il bianco è un colore, e tutto sommato abbastanza tardivamente nella storia, siamo nel secondo secolo avanti Cristo in Cina. Quindi possiamo dire che dal secondo secolo avanti Cristo il bianco diventa un colore a tutti gli effetti. Ma non è sempre stato così. Gli impressionisti, cui facevamo accenno prima, fanno difficoltà a usare il bianco, tanto che Van Gogh in una lettera scrive: devo dipingere un muro bianco, che colore devo usare? Ecco, non è passato così. Abbiamo detto che era comunque uno quella trilogia, no? Basilare, nero, rosso e bianco, quindi il bianco nell'antichità esisteva. E questa idea di bianco come assenza, guardate che è rimasta nel nostro modo solito di parlare. Pensate soltanto, una pagina bianca, cosa vuol dire una pagina bianca? Vuol dire una pagina vuota, una pagina dove tutto è possibile. Si usa anche in modo figurato, no? Un assegno in bianco è un assegno aperto, una voce bianca è una voce senza timbro, cioè non è ancora voce, è una voce bianca. Andare in bianco in un appuntamento con un uomo o una donna vuol dire andare a vuoto in qualche modo, cioè non aver concretizzato. Mangiare in bianco vuol dire mangiare senza condimenti. Ecco, vedete questa idea di bianco come assenza. Da sempre il colore della purezza è sempre il colore della purezza in qualche modo, no? Poi vi do anche, ho trovato la spiegazione del perché si dice passare una notte in bianco. È curiosa, che non è assenza in questo caso. Da sempre il colore della purezza, il bianco è il colore della castità, in qualche modo, della verginità, dell'innocenza. Perché? Perché il bianco sa di uniformità. Se ci pensate un attimo, anche a livello soltanto naturale, un paesaggio ammantato dalla neve è un paesaggio dello stesso colore, cioè il bianco della neve è bianco. Se tu ti trovi in una foresta amazzonica, non sei nel verde. Ti giri intorno, troverai miriadi di colorazioni verdi, no? Mentre un paesaggio di bianco è tutto bianco. Quindi è qui che nasce in qualche modo il bianco come uniformità, perché il bianco, la neve ammanta tutto, copre tutto, possiamo dire che è il più democratico dei colori. E la neve evoca purezza, candore, si dice candido come la neve, innocente. Alzare bandiera bianca prima della guerra, e questa citazione viene rivolta la prima volta che si alza la bandiera bianca nella guerra dei cent'anni, vuol dire rinunciare al versamento di sangue, cioè rinunciare all'assenza di guerra e l'assenza di sangue, il bianco. Rimanere in qualche modo integri. Per questo che è diventato l'abito degli ecclesiastici in qualche modo, l'abito liturgico per eccellenza, il camice bianco, no? In qualche modo. Anche il colletto del prete, il colletto bianco, ha questa portata, questa valenza. Ed è per questo che è diventato molto tardivamente l'abito da sposa. L'abito da sposa. Se volete, io vi faccio una breve storia dell'abito da sposa. Ma non perché è bianco, ecco. Oggi ci si sposa in tutti i colori, ma da inizio 800 fino a poco tempo fa ci si sposava in bianco. E quella di sposarsi in bianco è una moda, perché è soltanto mode, molto recente appunto, di tradizione borghese, di stampo protestante cattolico, perché l'abito bianco era una ricompensa morale e al tempo stesso sociale per quelle che arrivavano vergini al matrimonio. Quindi arrivare al matrimonio, cioè vestirsi di bianco al matrimonio, era segno che si è arrivati in qualche modo vergini. Quindi erano soprattutto gli ambienti aristocratici, gli ambienti borghesi che ci tenevano, la famiglia che ci teneva che la propria figlia arrivasse vergine al matrimonio e ostentava questa verginità agli invitati. Quindi l'abito bianco testimonia questo. Tenete solo conto che se c'è stato un momento in cui bisognava rendere palese la verginità, voleva dire che era un periodo in cui non era così scontata arrivare vergine, cioè se non c'era bisogno di vestirsi di bianco, no? È curiosa questa cosa anche. Ma abbiamo detto che non è sempre stato così, perché l'abito precedentemente era in rosso. Nell'antica Roma erano vestiti di bianco i candidati alle elezioni. Allora, è qui che nasce il termine di candido. Candido vuol dire proprio colui che è vestito di un bianco, di bianco perché? Perché nell'antica Roma i candidati dovevano vestirsi di bianco per potersi distinguere. Quindi la parola candido è questa. Riguardo alla purezza e alla verginità, se volessimo trovare l'opposto del bianco, a quale colore dovremmo appellarci? Qual è l'opposto, tenendo in questo contesto, diciamo, originario? Al viola. Ed è l'occasione di parlare del viola, perché il viola non ha una buona fama. Beh, in realtà nessuno. ecco per quello che vi dicevo, che inizialmente i colori avevano sempre un aspetto un po' negativo, è tutto un po' il colore, per questo, perché truccavano la realtà, no? Beh, proprio in questo senso. Viola, viola. Il nostro termine violare, violazione, deriva proprio da questo, dal colore viola. Violenza, e usare violenza vuol dire violare. Ma perché? Non c'entra nulla il fiore in questo caso. Perché una donna violata è la donna che ha perso la verginità, magari con la violenza. Vedete, la radice è sempre la medesima. Quindi il viola è diventato fin da subito il colore legato al violare, alla violenza, alla forza, al sapore dell'innocenza perduta, dell'abuso, dell'introduzione di qualcosa nell'intimità, violazione di domicilio. Tu entri in una proprietà che non è tua, la violazione di domicilio, o addirittura di profanazione, violare una chiesa, violare qualcosa di sacro. Ecco il viola in questo senso. Già Cicerone usava questi termini quando doveva usare dei sinonimi di violazione: rubare, profanare, contaminare, violentare, stuprare, far forza, svergognare. Tutti sinonimi di violazione, violare, violenza. Ecco la viola, per questo che se dovessimo trovare un opposto al bianco, bianco, verginità, innocenza, candore, integrità, verginale, ecco, tutto d'opposto possiamo dire che è il viola. Si tenga conto che la Chiesa ha usato il viola, ha assunto il viola proprio per quei due momenti liturgici dove maggiore è la riflessione sul dolore, no? Sulla sofferenza in qualche modo, o in qualche modo sulla sì, penitenza nel senso di mortificazione in qualche modo, no? Il tempo dell'Avvento, il tempo della Quaresima, e poi ultimamente, dopo il Concilio, è andato a sostituire il nero per la liturgia dei defunti. Quindi il viola per la liturgia cattolica ha questi ambiti, quindi risente un po' di tutto questo. Pur possedendo un suono velato, delicato, mesto, nell'Europa cristiana la viola come strumento non ha mai goduto di buona fama. Proprio per questo, la viola. E infatti è stata assunta strumento di perdizione, e in qualche modo la viola è lo strumento del diavolo. Viola è da intendersi come capostipite del violino anche. Adesso si dice che il violino è lo strumento del diavolo, no? Ma ha come capostipite proprio la viola, perché la viola va a collegarsi a tutto questo retaggio che abbiamo appena detto. E spesso rappresentato dal 1200 in poi, in mano al diavolo, che suona indifferentemente il diavolo o una viola o una donna, perché la donna è sempre stata vista come lo strumento, sempre stata nel Medioevo soprattutto, come strumento del diavolo. Pensate soltanto a Man Ray. Questa opera la conoscete benissimo, è proprio una viola. Quindi ha avuto una ricaduta anche nell'arte, ma come retaggio a questo aspetto negativo e medievale. Quindi identificare viola, donna, però sempre in accezioni fortemente negative. Quindi se il diavolo suona la viola o suona il corpo di una donna come una viola, vuol dire che ti inganna, che ti dice cose false, mentre sembra che ti dica le cose che vorresti sentirti dire. Ma se voi cercate anche il significato di viole, in alcune parti d'Italia si usa la parola viola, dire le viole in qualche modo, vuol dire proprio dire le frottole, le ciance, cose prive di potere, cose impotenimpotenti, parole di dannazione. La parola sviolinare affonda qui il suo significato. Ma torniamo al bianco, è il colore dell'igiene, no? È il colore della pulizia, tutto ciò che riguarda la pulizia, se ci è pensato un attimo. Oggi forse un po' di meno, perché vi ho detto che purtroppo oggi questi codici stanno saltando tutti, ma per tantissimo tempo tutti i sanitari erano bianchi, perché sa di pulizia, sa di igiene. Tutto ciò che è atto a lavare, le lavatrici sono bianche o erano bianche. I detergenti, i saponi, le polveri da lavare erano bianche, no? Tanto di diventare quasi un'ossessione nel campo pubblicitario. Un indumento deve diventare bianco, che più bianco non si può. Quindi bianco come sinonimo di pulito. Le vasche da bagno bianche. E anche a livello antropologico si cerca di andare oltre il bianco. Quasi una ricerca inconscia di purezza. E nel Medioevo questa passione all'oltre era riservata all'oro. Pensate all'età dell'oro, l'età di questa ricerca spasmodica del dorato, dell'oro, no? Adesso è riservato al bianco, si affida al bianco questa necessità di andare oltre. Molti sociologi si stanno chiedendo se questa ricerca del bianco a tutti i costi non denuncia in qualcosa di inconscio, no? Questa ricerca del bianco spasmodico. Oggi non è più l'oro, e forse si sta lasciando anche il bianco. Per andare oltre il bianco si sta identificando l'azzurro. Infatti, se ci pensate un attimo, se il frigorifero è bianco perché è il freddo, il super freddo, tutto ciò che è riferito al freezer è azzurro. I contenitori del ghiaccio, no? È azzurro. La menta fredda, la menta è bianca, le caramelle di menta sono bianche, ma la super menta è azzurra. No? Questo, allora possiamo dire che l'oltre, nell'antichità l'oltre bianco era l'oro, adesso è, possiamo dire che è l'azzurro. Anche alcuni detersivi adesso sono azzurri, per andare oltre il bianco. Per secoli la biancheria intima era soltanto bianca, ma lo dice la parola, biancheria. Biancheria è che sono bianchi. Come le lenzuola, cioè tutto ciò che ha contatto con la pelle doveva essere bianco. Il motivo perché? Ma più che igienico era di decenza. Soltanto fino a poco tempo fa avere della biancheria intima nera era la cosa più indecente che si poteva mettere. Era il bianco, no? Era, vedete questo aspetto di un certo puritanesimo, no? Doveva essere, tutto doveva essere puro, il puro è il bianco in realtà, vedete? Che ritorna. Ma il fatto è anche se si tratta di biancheria intima o qualcosa atto all'igiene necessitava di essere lavata spesso, il bianco era anche il colore che scoloriva di meno. È il colore della semplicità, il bianco. Nel karate la cintura base è la bianca. La pista più facile da sci è una pista bianca, cioè è il semplice, no? è la cosa semplice. Passare una notte in bianco, cosa vuol dire? Qual è l'origine? Non è assenza, come per la pagina bianca, ma passare una notte in bianca bisogna rifarsi ancora una volta al Medioevo. Il Medioevo ha avuto sui colori veramente un peso straordinario. L'aspirante cavaliere, secondo un protocollo, era chiamato, prima della cerimonia di investitura, era chiamato di passare in una cappella una notte intera vestito con un'alma bianca. Ecco, da lì si passa, quindi unendo il vestito del cavaliere alla notte intera dentro la cappella in preghiera e meditazione, ha dato origine a questo passare una notte in bianco, cioè non dormire. Così, come fosse una sorta di battesimo. Ecco, pensate l'abitino bianco che viene concesso, pensate il bianco del battesimo, quale significato ha. Il colore della saggezza, infatti avere i capelli bianchi, avere la barba bianca, in qualche modo è segno di saggezza, almeno era segno di saggezza, no? Il vecchio veniva rappresentato idealmente con la saggezza. E c'è una cosa curiosa, come si uniscano gli estremi, cioè si nasce in un ambiente bianco, pensate soltanto alla culla, no? Tutto bianco, quindi si nasce nel bianco e si morirà nel bianco, cioè il bianco è il lenzuolo che ti avvolgerà quando morirai. L'innocenza bianca del bambino con la saggezza del vecchio, vedete, è il colore degli estremi, degli estremi a livello proprio di vita, il bianco. Si nasce nel bianco, si muore nel bianco a più livelli. I colletti bianchi sono l'industria in contrapposizione alle tute blu. È il colore del divino, colore della divinità, degli angeli, del paradiso. Dio è luce e la luce è bianca, come il dogma dell'Immacolata Concezione. Dal 1854 la Madonna si vestirà di due colori, terrà il blu, ma si metterà fortemente il bianco, l'Immacolata. E Immacolata senza vuol dire immacolata, vuol dire etimologicamente senza macula, cioè senza macchia. Ma si pensi all'importanza in Occidente del bianco riferito all'etnia. Noi siamo i bianchi. In Europa siamo identificati come il popolo bianco, mentre gli africani i neri e i cinesi i gialli. E quale portata ha a livello culturale, sociologico, questo gioco di colore? Tenete conto che solo fino a poco tempo fa essere scuro per il sole era l'abbronzatura, cioè l'avere la pelle bianca ma inscurita dal sole era un'onta, perché che erano scuri, i contadini. Quindi gli aristocratici dovevano per forza fare di tutto per essere bianchi. E cosa facevano? Gli aristocratici si mettevano delle creme proprio bianche sul volto, proprio per distinguersi il più possibile dai contadini. E qui nasce quel detto, avere il sangue blu, proprio riferito agli aristocratici. Perché? Perché queste maschere bianche degli aristocratici li rendeva in qualche modo addirittura diafani, e si vedevano proprio le vene lungo la fronte, lungo il collo, e facevano esaltare le vene, era a un certo punto invalso l'uso di segnarsi le vene che il bianco esaltava con una leggera tintura azzurra. Ecco dove nasce il avere il sangue blu in riferimento agli aristocratici. Poi a un certo punto la cosa curiosa è che gli operai nascono le fabbriche, gli operai sono sempre dentro le fabbriche e diventano pallidissimi, e gli aristocratici dicono: ma come, sono bianchi come noi? Allora bisogna abbronzarsi. E allora comincia, infatti soltanto gli aristocratici inizialmente possono andare in zone balneari, possono permettersi di andare in zone balneari, e quindi abbronzarsi, si capovolgono i canoni. Quindi vedete, a livello di colori, veramente l'aspetto culturale è importantissimo. Kandinsky scrive: il bianco è la giovinezza del nulla, o meglio, un nulla prima dell'origine, prima della nascita. Infatti non è un caso che il bianco è il colore del Big Bang, in qualche modo, del principio, dell'inizio. Questa idea di pagina bianca, anche a livello filosofico, è importantissima, proprio della creazione. Non c'è nulla, possiamo dire in principio era il bianco, per parafrasare la Genesi. Esprime incoatività, cioè esprime inizio. Dire bianco vuol dire che poi... La parola stessa esprime in qualche modo inizio, puoi iniziare qualcosa, è un voltare pagine, cominciare a scrivere una pagina bianca, è proprio questo. In certo senso, ad esempio per un artista, di trovarsi di fronte a una tela bianca è in qualche modo sentirsi Dio. Tu puoi cominciare a creare di fronte a una tela bianca. Ecco, quindi esprime incoatività, esprime inizio. Quindi possiamo dire che il colore dell'inizio. Ma attenti, perché se si perdesse questa caratteristica dell'improgress, cioè dell'incoatività, allora diventa l'opposto, diventa baratro, diventa morte, diventa la fine, infatti il bianco del lutto. Infatti in molte culture il bianco è il colore del lutto. Ad esempio in Africa, in Asia, in alcune parti dell'Africa, in Asia il colore del lutto è il bianco, anche nell'antica Grecia. Perché? Perché il morto va verso la luce, va verso l'alto. Perché il nero è diventato in Occidente il colore del lutto per noi invece, il nero? Perché per noi il morto va sottoterra, cioè nelle tenebre, nell'oscurità. C'è questa differenza. Il bianco è uno dei colori più utilizzati nell'iconografia, sia per gli schieramenti del mescolato ed altri pigmenti. Simbolo della gioia, inizio della vita nuova in Cristo, la veste bianca del battesimo, ma soprattutto nella trasfigurazione, il Vangelo dice che Gesù aveva una veste sfolgorante, quindi bianchissima. Questo è attestato anche da Matteo, da Marco. Cambiamo colore, il blu, non facciamo pausa, tanto non penso che siano cose pesanti, no, da ascoltare. Da tutte le statistiche il blu appare come il colore preferito da tutti, il blu ha veramente il colore più amato da quando si è cominciato a fare statistiche, cioè dal dopoguerra in poi. Ma non è sempre stato così. Il blu, almeno nei romani, negli antichi romani, era un colore di cui si aveva terrore. Cioè il blu nei romani, non troverete mai un antico romano, o meglio una romana, un'antica Roma, vestire di blu. Perché? Perché si vestivano di blu i popoli invasori, i germani, i barbari, sono vestiti di blu, i celti. Perché usavano tingersi di blu prima di scendere in guerra. Avere gli occhi azzurri nell'antica Roma, per le donne soprattutto, era un'onta. Vedete come cambiano le cose. Quindi a Roma, nell'antica Roma, non troverete mai un uomo vestito di blu. Ancora nel Medioevo il blu non esiste, cioè poteva esistere come colore, ma non aveva nessuna portata simbolica. Il blu c'era, ma come se non esistesse. Però dal 1200, nel 12°, quindi tra il 1100 e il 1200, le cose cambiano. Perché? Perché il blu esplode. Tutti vogliono il blu. Succede questa cosa. Il blu è dappertutto, tanto che la lingua latina si trova in difficoltà perché non ha neanche una parola per indicare il blu. E deve in qualche modo ereditarlo dalle lingue romanze che stavano nascendo, soprattutto tedesco negli arabi, e dagli arabi, nel mondo arabo. Nel 1140 l'abate Sugerio fa ricostruire la chiesa abbazia di Saint-Denis in Francia e gioca tantissimo col blu. Non soltanto il rosone, ma tutto il contorno absidale è un'esplosione di blu. E questa cosa è curiosa perché fino ad allora il blu era usato pochissimo. Si cominciano a dipingere le volte di blu, perché il cielo è soprattutto incastonato di stelle dorate, ecco. Una cosa che i Savoia poi terranno tantissimo per le loro cappelle. Uno dei personaggi famosi a vestirsi di blu in Occidente è la Madonna. Sino ad allora vestiva di colore sempre molto triste. Voi prima di questa epoca troverete la Madonna in nero, in marrone, in viola, in grigio. Perché? Perché si pensava che la Madonna dovesse rappresentare il lutto del figlio morto, come se non fosse mai risorto Gesù, no? Quindi la Madonna doveva sempre fare il lutto. A un certo punto comincia a vestirsi di blu e noi troviamo il blu appunto nella Madonna. Tenete conto che ottenere il blu poi non è neanche facilissimo. Nasce il blu cobalto, nascerà il blu di Berlino, denominato poi blu di Prussia, che tra l'altro il blu di Prussia ha una storia affascinante perché e nasce dalla diatriba tra un chimico e un commerciante, è nato casualmente, uno gli ha venduto del colore che questo è ossidato, è venuto fuori un blu bellissimo, allora ci ha marciato sopra. E le cose anche belle nascono casualmente. Il blu di Berlino, il blu di Prussia è proprio nato per questo. Con la rivoluzione protestante, quindi siamo dal XVI secolo, dal 1500 in poi, si definiscono quali sono i colori onesti e i colori disonesti. Sono colori onesti il bianco, il nero, il marrone e il grigio. I colori disonesti sono il verde, il giallo, il rosso e comunque tutti gli altri molto accesi, quelli allegri. Il blu non si sa bene dove metterlo, ma è un colore disonesto o un colore onesto? Si è optato alla fine di dirlo, no, è un colore onesto, basta che sia molto scuro, il blu deve essere un colore. Fino a quando nel XVIII secolo in campo chimico si fanno importantissime scoperte, quindi si ottengono proprio a livello industriale pigmenti che permettono la creazione di una gran quantità di blu. Ma il blu quando è che esplode in campo soprattutto di vestiario tra gli uomini? In Germania, ne siamo in pieno romanticismo, Goethe scrive I dolori del giovane Werther, che vestiva con questa famosa casacca blu, e si dice che tutti i giovani intellettuali, cioè quelli di un certo parte della società, facevano diventare matti i sarti perché volevano vestirsi come Werther, no? Quindi tutti in blu, abbiamo questa esplosione di blu incredibile. Il blu è un colore che rilassa, le pareti di molti ospedali sono blu, il blu fa sognare in qualche modo, si pensa al blues, no? Una musica melanconica, una musica velata di tristezza. I farmaci calmanti, i sonniferi, tutto ciò che ha a che fare con la rilassatezza sono blu. Adesso è blu anche un'altra pastiglia, ecco. Però solitamente i calmanti sono blu. Nel codice della strada il blu è segno di autorizzazione. I grandi organismi internazionali hanno come colore il blu, pensate soltanto ai caschi blu, l'ONU, i caschi blu dell'ONU, cioè quelli per la pace, no? per la tranquillità sono blu, per l'unificazione. Infatti il blu è stato assunto dall'Europa come colore dell'Europa Unita, il blu. Nel Medioevo e Rinascimento il blu era un colore caldo, poi è passato, dopo una volta che si è resa scientifica anche la teoria dei colori, è passato al freddo. È il colore dell'amore fedele. Ma nel 1853 succede qualcosa di simpatico in America. Un certo Levi Strauss è un giovane commerciante ebreo, per sbarcare il lunario si sposta dall'Europa, va in America a vendere i suoi tessuti a New York, sbarca a New York e comincia a voler vendere i suoi prodotti. Cosa vendeva Levi Strauss? Vendeva dei tendaggi per tende o per teloni di carri, quindi una stoffa molto dura, molto resistente, e gli dicono: guarda fanciullo, qui a nessuno serve queste cose, qui quello che serve sono pantaloni, perché siamo una grande espansione di operai per la costruzione, no? Per grande esplosione edilizia, c'è bisogno di pantaloni. E lui cosa fa? Prende questi tendaggi, questo tessuto, e comincia a farne pantaloni. Ha un successo incredibile. Fino a quando cominciano a lamentarsi che forse sono fin troppo duri, e passa a un altro tessuto, il denim. Il denim è un tessuto a un ordito incrociato proprio, no? Che è il tipico colore del tessuto del jeans, no? Però e lui ha iniziato a chiamare già i primi pantaloni che ha fatto vengono chiamati blue jeans. E da dove nasce questo termine? Bene, innanzitutto dal colore, che viene usato questo indaco, no? E poi la fortuna è il fatto che scolorisse, cioè la fortuna del jeans è che pian piano scolorisse, questo che piaceva, no? Ma perché si chiama blue jeans? O blue jean al singolare. Dove prendeva questo tessuto originario, non il denim, ma il primo? Lo prendeva dall'Europa. E sapete da dove? In particolare? Da Chieri. Chieri è stata è stata per secoli una grande cittadina di tessuti, e produceva proprio questo tessuto che da Chieri veniva imbarcato a Genova, e jean non è altro che una traslitterazione in inglese e in francese di Genova proprio, quindi è il tessuto, è il blu che arriva da Genova, blu di Genova. Ma una delle sedi da cui partiva questo tessuto è proprio Chieri, che tra l'altro è famosa anche per Chieri perché una delle radici tintorie del blu veniva coltivata in Occidente, pensate, proprio a Chieri. Quindi Chieri fornisce sia il tessuto che le radici tintorie. Kandinsky scrive: la vocazione del blu alla profondità è così forte che proprio nelle gradazioni più profonde diviene più intensa e intima. Quindi possiamo dire, grazie a Kandinsky, che il blu, di conseguenza tutte le tonalità fino all'azzurro, ma il blu è il colore della profondità. Ma pensate al cielo, no? È il colore del cielo, ma insieme è il colore dell'irraggiungibile, perché tu, se vuoi toccare il blu, non puoi, perché ti rimanda sempre a un oltre, quindi è il colore del cielo, ma al tempo stesso dell'infinito, cioè dell'irraggiungibile, del sogno in qualche modo. Questo, il blu ha questo senso proprio di profondità, ma profondità che non può essere raggiunti. Yves Klein, che è un grande autore, lui si muove, è francese di origine, poi ha lavorato in America tantissimo, si muove tra inizio, è morto nel 62 del Novecento, quindi si è accavalcato tutto il Novecento praticamente. A un certo punto, dopo una brevissima esperienza di arte astratta, si butta soltanto sul blu. Lui farà soltanto opere in blu. E riesce, con gli studi, proprio anche a livello chimico, a ottenere un blu, dicono che fosse un blu splendido, che non ha mai brevettato, quindi si è perso anche la sua formula. E faceva questa, non so, c'è anche l'altra slide, no, fare anche delle performance, cioè faceva rotolare nude le sue modelle nel blu, le faceva rotolare nel blu, poi le faceva sdraiare su delle tele bianche e faceva queste mostre di queste performance. Comunque lui si è buttato soltanto sul blu. Quindi davanti ai suoi quadri non resta che abbandonarsi nella sensibilità e profondità di un colore ipnotico, davanti al quale la distinzione tra l'osservatore e il soggetto della visione e il suo soggetto perde di importanza. Cioè, il blu, grazie soprattutto a questo autore, chi sta di fronte alle sue opere, anche lui, erano anche opere grandiose, ci si perdeva, perdersi nel blu.
Scusa, non ho capito il nome.
Yves, scritto Klein, con la K, Yves Klein. Nizza, è nato a Nizza e morto a Parigi. Kandinsky, sente che bello questo anche, di Kandinsky. Da un punto di vista musicale, perché lui fa molto paragone tra la musica e il colore, da un punto di vista musicale l'azzurro, qui sta parlando dell'azzurro, assomiglia a un flauto, il blu a un violoncello. Quando diventa molto scuro, al suono meraviglioso del contrabbasso, nella sua dimensione più scura e solenne, al suono profondo di un organo. In questo libro, che poi secondo me è un libro da leggere, non è semplicissimo, ma Kandinsky, lo spirituale nell'arte, pubblicato dalla SE editrice, ma poi vi do. L'Islam è, per l'Islam è importante il blu, pensate soltanto alla moschea blu di Istanbul. Ecco, c'è una bella, questa è la moschea blu. Nick Drake, in questa è una canzone, è una poesia portata in canzone, Way to Blue. Perché non vieni a dirmi se conosci il cammino per il blu? Hai visto la terra che vive nella brezza? Riesci a comprendere una luce tra gli alberi? Aspetteremo al tuo cancello sperando come ciechi. Su YouTube c'è la canzone anche di questo cantante americano, molto bene. L'azzurro è tutto un altro mondo anche, non possiamo fermarci, ma l'azzurro ha una storia affascinante, partendo dalla parola azzurro, no? Azzurro deriva dall'arabo, l'azzuard, che sono il nome originale arabo dei lapislazzuli. Pensate, il blu è anche il colore dei miti, si ritrova molto nelle fiabe, il colore dei principi coraggiosi. Abbiamo la fata turchina per Pinocchio, con tutta questa allusione alla trasformazione iniziatica del burattino che muore per rinascere. Barba Blu incarna invece l'aspetto inquietante e mortifero del blu, la profondità arcana dell'anima che deve conoscere per trovare la salvezza. Il principe azzurro, nei cicli arturiani, figurano come protagonisti soltanto cavalieri rossi. neri, verdi, quindi il principe azzurro diventa il principe fin dal 1200, pensate, il principe valoroso, giusto, leale, no? Che si contrappone a tutta questa cavalleria negativa precedente. È un po' l'archetipo maschile che salva il principe azzurro, no? Si dice ancora adesso, aspettare il principe azzurro vuol dire aspettare l'uomo che in qualche modo ti dà sicurezza, che ti dà ti può fondare la vita, su cui può fondare la vita. Il verde, oggi manca solo il verde e il nero e poi abbiamo finito. La moschea blu di Istanbul è splendida. Oggi il verde è il colore dominante. Se ci fate caso, tutto è verde. Zone verdi, benzina verdi, treni verdi, autobus verdi, partito dei verdi, economia verde, la green economy, numeri verdi, tutto è verde. Anche i cassonetti della spazzatura sono verdi. I tourette sono verdi, a Torino, le fontane. È splendida questa cosa. Adesso non c'è tempo, ma ho approfondito questa cosa e c'è un mondo dietro i tourette. È il simbolo di Torino, è in fondo Torino, perché solo noi abbiamo queste. Pensate che nell'iPhone c'è un'app che è proprio gratuita, che puoi scaricare, ti dice tutti i posti dei Tourette di Torino, sono circa 800. Quindi se tu hai la piantina puoi stare una settimana in giro senza morire di sete, perché ogni sai più o meno dove andare a dissetare. Inizialmente l'acqua dei Tourette era arrivata da Pendelamoussa, adesso sono tutti forniti dall'acquedotto, no? Anche se ci sono delle leggende che si pensa che alcuni Tourette ancora adesso, però non è vero perché arrivano tutti dal. Ecco, quella è la leggenda. È proprio questo, si crede ma non è vero, perché il no, ma c'è ancora persone che vanno con le taniche di acqua, no? Allora l'acquedotto dice, la Smart dice, ma apra quello del rubinetto di casa che è la stessa. Ma nel Medioevo il verde non se la passava bene, cioè era un colore non positivo, come tutti i colori in fondo a questo punto, vedete? È il colore malefico, il colore del diavolo. E pian piano è diventato il colore del destino. Ma in realtà è un colore ambivalente, può essere il colore della sfortuna ma anche della fortuna. Lo smeraldo è, ad esempio, può portare fortuna ma portare anche sfortuna. Quindi possiamo dire che il verde è in qualche modo sempre a che fare in tutte quelle circostanze in cui entra il caso. E non è un caso che sia stato assunto come il colore della fortuna. È il colore del gioco. I tavoli da gioco sono verdi, almeno fin dal 1200. Che sia erba, feltro, quella roulette, i tavoli da biliardo, sempre superfici verdi. Perché? Perché lì si gioca il caso, è una questione di caso, di fortuna. Per questo che la fortuna è verde, in qualche modo. Ma perché? Perché si è assunto il verde come colore della fortuna, del caso, perché è il colore più instabile di tutti. Nella natura ciò che è verde è destinato a morire, e succede domani può darsi che non ci sia più. Ma non solo, nella storia il verde è sempre stato un colore facile da ottenersi, era molto facile ottenere il verde. Se le radici danno il colore, il verde in natura è presente in tantissime radici, ma qual era il problema? Il problema è che era il più facile da ottenersi, ma il più difficile da tenere. Scolorisce prestissimo il verde. Se tu prendi una fotografia, soprattutto quelle vecchie, no? Il primo colore a scomparire è il verde proprio. Cioè è il colore difficile da tenere, per questo che è il colore dell'instabilità, della provvisorietà, come la fortuna, come il caso, come il gioco, non si sa come andrà a finire. Quindi il verde è passato a indicare ciò che è effimero, anche se magari desiderato ardentemente, l'età, cos'è che passa velocemente, che sbiadisce? La giovinezza, passa in fretta, ma tutti vorrebbero rimanere verdi, no? In qualche modo, l'evergreen, la speranza, ecco. Come il denaro è sempre stato in qualche modo identificato, non sempre, quasi sempre con il verde. Abbiamo detto che era era l'oro il colore della ricchezza. Fino a quando? Fino a quando nel 1792 è stato pubblicato, diciamo, è uscito il primo dollaro, il dollaro verde proprio. Quindi dal dollaro, dall'aver stampato il primo biglietto verde, allora il verde è diventato un po' il colore dei soldi, il colore della ricchezza, della fortuna in qualche modo. È anche il colore dell'igiene, infatti in ambito sanitario domina il verde nelle divise dei chirurghi, nelle sale operatorie, è il colore delle farmacie, almeno in Italia, le farmacie hanno il verde. Perché il verde è il colore della farmaceutica in fondo? Perché per secoli e secoli i farmaci erano soltanto verdi, perché? Perché ottenuti da erbe, dalla natura, ecco perché si ha il verde. È il colore della libertà, del permesso, si passa col semaforo verde. Ma anche il colore del diavolo, del mondo, oscuro in qualche modo. È il colore del mondo islamico. Il verde ritorna molto nel mondo islamico. Perché? Perché Maometto, si dice, avesse un turbante, lo stendardo e anche il turbante verde. E il colore di ciò che è strano, di inquietante, i marziani sono verdi, no? Oppure gli eroi un po' strani, misteriosi, no? Hulk si trasforma e diventa verde. E il colore al tempo stesso tranquillo, rilassante in qualche modo. Vedete sempre questa contraddittorietà che si trova nei colori. Una via di mezzo, diciamo, possiamo dire il colore quotidiano, è il colore quotidiano. Non è un caso che nella liturgia, ancora nei paramenti liturgici, il verde è il colore più usato nel quotidiano, no? Nei giorni feriali, in qualche modo. Nell'arte ha subito, tra l'Ottocento e il Novecento, una certa crisi. Infatti, per questa teoria pseudoscientifica, che si è stabilito che i colori primari siano il blu, il rosso e il giallo, i complementari sono il verde, il blu e l'arancio, alcuni artisti hanno fatto che depennarlo dalle proprie tavolozze. Mondrian, se voi guardate i quadri di Mondrian, praticamente non troverete mai il verde. Per lui i colori fondamentali sono, tolto il bianco e il nero, che sono, ma sempre il blu, il giallo, il rosso. Mondrian, ma anche altri. Il verde, tenete conto che non ha nulla a che fare con la... non è la vegetazione. Cioè, il verde non si fa la vegetazione, anche la parola etimologica non è il verde della verzura, cioè della vegetazione. Ma la radice è vir, forza, uomo, è il colore forte, il colore maschio. È il romanticismo che poi porrà un parallelo tra vegetazione e verde. Ancora oggi ha a che fare col paradiso, no? Questa idea paradisiaca del verde. Ma non è un caso, nel senso che etimologicamente paradiso deriva dalla parola persiana, pardez, che vuol dire proprio giardino. Quindi si identifica paradiso con giardino, giardino è vero, verde, quindi anche il paradiso in qualche modo ha a che fare con il verde. È il colore della crescita, della lenta progressione della vita. Il nero, e concludiamo. Il nero è un colore ambivalente. Da sempre il nero è stato, purtroppo, poverino, associato a ciò che è negativo, al lutto, alla disgrazia, alla sfortuna, no? Il gatto nero che attraversa la strada forse non porta bene per chi ci crede. Ma è anche stato il colore della temperanza nel cristianesimo, soprattutto nel Medioevo, dell'austerità, della serietà, no? Molti ordini religiosi assumeranno il nero proprio come divisa dell'integrità, della serietà, il colore. Ma quello dell'autorità anche, no? Vedete questo nero come quello della serietà. L'autorità si veste in nero, il giudice ha la toga nera. Fino a poco tempo fa gli arbitri, no? Quelli che giudicano la partita, erano vestiti di nero. E al tempo stesso il colore della raffinatezza, del lusso, oggi il nero è molto fine, il colore del lusso, no? Cioè le cose di grande lusso sono nere. È un colore molto difficile da ottenere. Lo si usa, i pittori lo usano e lo usano in piccole dosi, perché anche qui ottenere un buon nero si richiede buoni materiali, e per questo che ottenere un buon nero è molto costoso ancora oggi, perché non tutti i neri appunto sono uguali. È curioso, abbiamo detto appunto per il lutto in Occidente è il nero, mentre in altri ambiti è il bianco. Col tempo si è affermato il colore bianco e nero. E vi ho detto perché, lo riprendiamo, perché questo binomio? Perché con Newton, una volta che definisce che i colori sono sette, lascia fuori il bianco e il nero e si tengono compagnia. Nel senso che, vabbè, siamo stati esclusi e possiamo dire che il bianco e il nero diventa un colore, diventa un colore in sé. Il colore degli esclusi in qualche modo. Infatti lo troviamo molto spesso nelle scacchiere, ad esempio. Ma pensate soltanto nella fotografia, la fortuna che ha avuto la fotografia in bianco e nero, nel cinema, nella TV. Ancora oggi si scrive al computer in nero su campo bianco, anche se test di leggibilità, perché hanno fatto dei test di leggibilità, dicono che non è la formula migliore per leggere sul computer, perché sarebbe giallo su campo su fondo nero. Il giallo sul fondo nero renderebbe di più che il bianco sul campo, sul nero col campo bianco, a livello di, però si tiene il binomio bianco nero. D'altra parte, mettere nero su bianco vorrà dire pure qualcosa. Vi invito a vedere un film, ma non so se in italiano è stato tenuto con lo stesso titolo, un film del 98, Please and Will, dove ci sono due protagonisti, due ragazzi molto giovani, che degli anni 90, che stanno guardando una soap opera alla televisione degli anni 50 in bianco e nero, e poi vengono catapultati per magia dentro questa soap opera e tutto è bianco e nero, vivono lì, tutto falso, tutto di plastica, tutto, no, dove tutto molto americano, no? Dove il massimo dell'intervento di un dei vigili del fuoco è andare a prendere il gatto a una signora che, no, oppure è come essere entrati in una pubblicità. Quindi senza rapporti, senza passione, non sanno cosa sono i baci, non sanno cos'è. E questi due, man mano che cominciano a vivere l'amore dentro, portano i colori, man mano tutti si colori in questo villaggio, no? È significativo, dal bianco e nero al colore. Ma pensate che il fatto che il bianco e nero avesse avuto tanta fortuna nel cinema, soprattutto nella televisione, non è che perché fosse bello, ma era morale. Ancora una volta, ancora nel Novecento, il bianco e il nero hanno successo perché sono colori onesti, in America soprattutto. Pensate che negli anni Venti tutto era pronto per ottenere il cinema colori. Si poteva proiettare il cinema colori in America negli anni Venti. Tutto è stato ritardato perché? Perché non era onesto. Cioè, avere il colore al cinema era... Non era bene. Allora si è tenuto ancora il bianco e nero. Quindi vedete l'aspetto etico, morale, no? Che continua. Bene, io avrei finito, vi ho messo delle frasi. La prima di Goethe. Anzi, forse prima vi presento, no, leggiamo le frasi e poi faccio un po' di bibliografia, va così. Ogni essere vivente tende al colore, al particolare, alla specificazione, all'effetto, alla non trasparenza, fino agli ultimi dettagli. Ogni ente privo di vita si muove verso il bianco, verso l'astrazione, verso la generalità, verso la trasfigurazione, verso la trasparenza. Le persone colte mostrano una certa avversione al colore. Ciò può risultare in parte a una debolezza dell'occhio. No, scusa, io ho un'altra. Ciò può risultare in parte a una debolezza dell'occhio, in parte dall'incertezza del gusto che tende a mettersi al riparo del nulla. Goethe ha scritto un tomo, oggi non è reperibile in commercio, proprio sulla teoria dei colori, poi ve lo presento. Una frase secondo me molto bella. Un'altra frase è molto simpatica, questa cosa, è scritta nel Novecento, nell'inizio del Novecento, dice: siate umani, se avete un figlio che non sa distinguere i colori, fatene un critico d'arte piuttosto che un macchinista ferroviario, perché fa meno disastri se fa il critico d'arte, tanto può dire quello che vuole, che non distinguere il rosso e il verde dietro una... Questa bella definizione anche di questo sociologo. I colori hanno una loro vita propria, si trovano anche nella parte interna delle conchiglie assopite nelle profondità marine. È un indizio di feste segrete. Grazie a una scoperta fortunata potremmo parteciparvi anche noi. E poi l'ultima di Elias Canetti, bellissima: già solo per via dei colori sarebbe bello vivere in eterno. E vi presento un minimo di biografia, quello di Goethe, che si intitola Della teoria del colore, non risulta oggi essere pubblicato. Chi si è fermato a livello filosofico sui colori è Ludwig Wittgenstein, grande filosofo e teologo, che ha scritto Osservazioni sui colori, e mi sembra che ci sia anche in PDF al su internet, quindi probabilmente si può scaricare. Kandinsky ha scritto Lo spirituale nell'arte, fa tutta una sua teoria sui colori, avanza una sua personale teoria sui colori. Lo si ritiene uno dei testi più importanti di arte del Novecento, non è di facilissima lettura. Due professoresse, Lia Luzzato e Renata Pompas, hanno scritto diversi testi sui colori. Uno, conoscere e capire il colore. Due, io ho il due, presumo che ci sia l'uno anche, e Il castello e Le case editrice. Ma di questa coppia secondo me è molto interessante il significato dei colori nelle civiltà antiche, cioè loro analizzano tutti i colori, passano in rassegna i colori e fanno vedere come sono nati proprio le prime riflessioni sui colori. Questa idea che i greci non usassero colori non è vero, perché avevano un'arte coloratissima i greci. Due testi del più grande conoscitore dei colori, da cui ho tratto praticamente molto, questo Michel Pastoureau, un francese che ha dedicato la vita ai colori, secondo me due colori molto belli, è questo Dizionario dei colori, I colori nel nostro tempo, edito da Ponte alle Grazie, e praticamente fa un dizionario dei colori, ma non soltanto bianco-rosso, ma proprio le voci sono ad esempio abbigliamento, abbronzatura, acqua, alimenti, animali, araldica, arancione, arbitro, automobile, azzurro, bambini, bambine, bandiera rossa, beige, fa tutto un... E poi, per chi volesse dare un bignami di tutte queste cose, un'intervista fatta a Pastoureau, Il piccolo libro dei colori, sempre Ponte alle Grazie. Ecco, questo penso che possa bastare come indicazione bibliografica. Io vi ringrazio dell'attenzione di questo pomeriggio un po' particolare e spero che sia stato interessante, perlomeno ci siamo tolti qualche curiosità, e l'invito è proprio quello di accorgervi che viviamo in un mondo colorato, che i colori sono importanti, ogni colore ci dice qualcosa, forse a livello inconscio, quindi approfittiamo di questo grande dono che ci è stato dato. E noi ci diamo l'appuntamento poi per, a questo punto, da ottobre dell'anno prossimo, del prossimo anno sociale. Una cosa che non vi ho detto, ma ve lo dico adesso,
mi faccio un po' di pubblicità.
Qua ci sono degli, non sono inviti, ma sono degli inviti nel senso che fungono da ricordo, che sabato prossimo al Salone del Libro di Torino alle 17 allo stand, al padiglione 2 stand M02 M01, presenterò un libro che ho scritto, che uscirà appunto in settimana, e chi volesse esserci mi farebbe piacere, ecco. Presento un testo per l'Efatà editrice e verrà presentato appunto in questo padiglione sabato prossimo alle 17. Poi ci sono i ricordi. Grazie, buona serata.